Tant'è vero che l'ha rivelata ad Abramo quando Abramo era in momenti dubbiosi, in momenti di difficoltà, in momenti di scoraggiamento, e Dio gli mostrava e gli diceva: alza il tuo sguardo, guarda le stelle. E Abramo: sì, che belle le stelle, le puoi contare? Ci provo. Abramo: ci provi. Ti rifaccio la domanda: le puoi contare? Veramente no, perché mentre le conto scopro che ci sono altre stelle, perché tu più le guardi le stelle più si moltiplicano. Ci avete fatto caso? Non so se ogni tanto vi è capitato qualche volta la sera, la notte, di guardare le stelle, soprattutto in zone dove c'è un po' di buio. Voi cominciate a guardare le stelle, già vedete il cielo stellato e vi beate: ah, che bella la creazione. E cominciate a guardarle e vedete che ne spuntano sempre di più, sempre di più, sempre di più. E Dio dice ad Abramo: ecco, visto che tu non le puoi contare, così sarà la tua progenie, la tua discendenza. Poi glielo dice in un altro modo: mentre Abramo era lì a guardare per terra, perché non aveva nulla, non aveva una progenie, non aveva figli, aveva solo un servo molto fedele che era come un figlio per lui. E Dio gli ricorda le promesse e lui gli dice: sì, le daremo al mio servo, perché tu non m'hai dato niente. E Dio gli rinnova il patto e gli dice: Abramo, guarda la polvere della terra, visto che la stai guardando, ora te lo dico io, guardala. Puoi contare tutti i granelli della sabbia o della polvere che c'è a terra? Oh, questi sicuramente no, non li posso contare. Così sarà la tua discendenza, così sarà la tua progenie, numerosa come le stelle del cielo, come la polvere della terra. E quando Dio ti dà una visione, quando Dio ti rivela qualcosa, ti ha già dato quello che lui ha detto, è già tuo. Ma noi camminiamo come se Dio non avesse parlato, noi camminiamo come se Dio non ci ha fatto nessuna promessa, perché non la stiamo toccando con le nostre mani, perché non la stiamo spendendo. Ma voglio ricordarvi una cosa: quando tu ricevi una rivelazione, quando tu ricevi una parola, il Signore per ora sta parlando, ti sta dando un rema, una rivelazione, una parola rivelata, è compiuto. Ciò che la parola porta è già compiuto. Dio l'ha detto, quello sarà. Anzi, è già così. E poi dice: io ti ho moltiplicato, lo moltiplicai e gli diedi Isacco. Come sarebbe avvenuta questa moltiplicazione? Con quel poco che Dio ti provvede, quel poco che Dio ti ha provveduto. A Mosè Dio aveva provveduto un bastone, e quando Mosè si è trovato davanti il mare, dietro l'esercito del faraone, abbastanza arrabbiato, lui si è messo a gridare a Dio e Dio gli ha detto: perché mi gridi? Non era perché Dio era infastidito dalle grida di Mosè, perché lui ascolta il grido del misero, ma perché Dio aveva già parlato, gli aveva detto, aveva fatto tante promesse, gli ha fatto vedere miracoli, e lui con quel grido stava dubitando, perché stava dicendo: per noi è finita, che fine faremo adesso? È preferibile la morte per annegamento o la morte per uccisione da parte dei soldati del faraone? Che faremo? Come moriremo? Scegli come devi morire. E Dio gli ha detto: perché gridi a me? Ho già parlato, ancora non ti fidi. E Dio gli dice: cosa hai in mano? Un bastone. Usalo! Sempre tutto io ti devo dire. Mi sembra di vederlo lì, questo dibattito. E allora Mosè, che lì nei film vediamo tutto che fa, tutto in maniera mistica, tutto. E io credo che Mosè in quel momento ha preso il bastone, ha preso il bastone, lo ha alzato e il mare cominciò ad aprirsi, perché Dio aveva parlato. Io non so come accadrà il miracolo, ma una cosa so, che quando Dio parla, quello che lui ha detto, quello si realizza, quella è realtà. La mamma di Samuele, quando è che lei ha concepito suo figlio Samuele? Quando ha avuto il rapporto con suo marito, o quando ha ricevuto la parola nel suo cuore? Quando ha ricevuto la parola, quando davanti al sacerdote, dopo che aveva pianto, e il sacerdote in qualche modo la schernisce e gli dice di andare a smaltire la sbornia da qualche altra parte, perché pensava che era ubriaca, ma quella donna era semplicemente sofferente, era ubriaca di dolore, di sofferenza, questo sì. E lei glielo dice: no, mio Signore, ma è la mia sofferenza che mi fa parlare in questo modo, che sembro ubriaca, perché in quel momento lei si sta: oh Signore, ti prego. E quante volte noi lo facciamo di nascosto a casa nostra? O sono solo io che lo faccio qualche volta? E sembriamo degli ubriachi. Fratelli cari, quando ce n'è bisogno, fallo l'ubriaco e apri il tuo cuore, perché quando lei, Anna, ha aperto il suo cuore davanti a Dio, in quel momento lei ha ottenuto una risposta. Non ha ottenuto una risposta con una voce udibile: io ti ho già dato, vai figlia mia, perché adesso ci sarà un bimbo nel tuo grembo. Non ha udito una voce, ma ha udito il sacerdote, che tra l'altro stava camminando male, non era in buone condizioni spirituali nello svolgere il suo servizio, che gli dice: vai e Dio ti dia secondo quello che c'è nel tuo cuore. Semplicemente in quel momento lei ha ricevuto nel suo cuore. Quello gli ha detto una frase buttata lì, come dire: ma prendi questo e vattene. Mentre lei riceve questo come parola di Dio, risposta divina: questo è quello che voglio, questa è la parola che ricevo, questa è la parola che stavo cercando, ora sì, ora ce l'ho. E lei mutò il suo aspetto, da triste, desolata e sofferente diventa piena di gioia, soddisfatta: adesso ce l'ho. E l'anno dopo aveva fra le braccia il figlio della sua fede. Il Signore sta parlando a qualcuno qui stasera, lo so, perché ci sono tanti miracoli. Il Signore mi ha fatto vedere una cosa, mi sta facendo vedere una cosa, che ci sono tanti miracoli messi lì, impolverati, che stanno aspettando di essere presi, e stanno aspettando semplicemente che tu allunghi il braccio della tua fede, che tu allunghi la tua bocca, la tua lingua, per parlare parole di fede, per afferrare quello che il Signore ha già preparato nel cielo per te. Ripeto, questo verso adesso lo comprendiamo meglio. Io presi il vostro padre Abramo di là dal fiume e gli feci percorrere tutto il paese di Canaan, moltiplicai la sua discendenza e gli diedi Isacco. Dio aveva la moltiplicazione, una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, e gli dà Isacco, che era solo un figlio, un semplice figlio, che nell'età avanzata di Abramo avere un figlio a quell'età significa come quasi quasi come non averne. Cioè adesso, dopo questo, lui punto e basta ed è finito, mentre Abramo finalmente stava credendo. Abramo ha imparato a pensare come Dio pensa, ha imparato a parlare come Dio parla. E si vede proprio lì, nel momento dove si vede la maturità della fede di Abramo, il modo come Abramo parla quando il figlio gli dice papà. Voi sapete, stanno andando verso il monte, lui deve preparare l'altare e il figlio dice ok, l'altare lo stiamo preparando, la legna c'è, il fuoco lo accendiamo, c'è il coltello, c'è tutto il necessario per fare l'olocausto, ma l'olocausto dov'è? Abramo sapeva che l'olocausto era Isacco, ma Abramo stava credendo secondo ciò che Dio gli aveva rivelato e stava credendo che Dio lo provvedeva, l'aveva già provveduto. Tanto è vero che risponde a suo figlio, il Signore, l'Eterno Dio, lo provvederà. Perché al monte dell'Eterno è sempre provveduto. Dio ha già preparato ciò che risponde con soddisfazione, con abbondanza al tuo bisogno, qualunque esso sia. Ma è la tua fede che porta qui nel naturale ciò che è già stato preparato nel cielo, lì nell'invisibile, nello spirituale, nel regno spirituale. Ed è qualcosa che dobbiamo afferrare, fratelli cari. Sapete, ci sono tante persone a Bologna, a Viareggio, ad Arezzo, a Rimini, Riccione, se ci state seguendo, e in tanti altri territori, qui a Prato, nella Toscana, e in tutti questi territori, ci sono tante persone che stanno cercando la via del Signore, che stanno cercando il Signore e che lo troveranno e che andranno lì dove le persone credono che il Signore sta portando queste persone per essere salvate. E noi ci muoviamo di conseguenza. Perché è importante che noi ubbidiamo all'evangelizzazione, cioè alla spinta evangelistica? Perché dobbiamo essere degli evangelizzatori, cioè persone che vanno ad annunciare il Vangelo alle persone? Perché fra tutte le persone che tu incontrerai e a cui parlerai ci sono quelle che sono state preparate perché possano ricevere il messaggio della salvezza ed essere salvate. Perché nella scrittura troviamo negli Atti degli Apostoli che ogni giorno venivano nella chiesa tutti quelli che erano sulla via della salvezza. Ma se non c'è la nostra parte, non ci sarà neanche tutto il resto. Tu hai una parte da fare, la tua parte è credere. E quindi se tu credi, tu ti muoverai di conseguenza. Faccio un esempio piccolo, pratico. Poco fa la sorella Barbara parlava di questa sorella che non aveva granché per il ritiro, o se metteva i soldi per il ritiro poi non sapeva come fare per il resto delle cose. Però fratelli cari, se una cosa è la volontà di Dio, tu rischia. Lo so che non è un rischio davanti a Dio, ma per noi diventa un rischio. Come faccio? E se io metto questi soldi per andare al ritiro, poi come faccio per il resto? Io rimarrò senza soldi e siccome c'ho la bolletta da pagare, c'ho l'affitto da pagare, ci sono queste cose da pagare. Noi facciamo sempre i conti con tutti i problemi e i bisogni che ci assillano quotidianamente. Ma io vi faccio una domanda: ma Gesù è venuto a portarci veramente una vita esuberante o no? E quando parliamo di vita esuberante, stiamo parlando di una vita dove appena appena io ce la faccio, o è una vita abbondante, abbondante e abbondante? Gesù un giorno disse ai discepoli, che in quel momento erano lì a dubitare un pochino del cammino futuro che dovevano fare, e dicevano: noi siamo stati fedeli, abbiamo fatto questo, ti abbiamo seguito, abbiamo lasciato tutto per venire dietro a te, ma che ne avremo? E il Signore la prima cosa che gli ha detto: da quando siete con me vi è mancato mai nulla? E hanno dovuto rispondere secondo la realtà che avevano vissuto: no, non ci è mancato mai nulla. Non stavano dando una risposta di fede, stavano rispondendo per quello che era successo, era già successo. La fede riguarda le cose che ancora avverranno e che saranno sicuramente lì davanti a te, avverranno, perché la fede li vede nel presente, li afferra dal futuro dove si trovano e li porta nel presente. Ma Gesù stava parlando di quello che era già accaduto, cioè: avete avuto fame? Vi è mancato il cibo, vi è mancato il vestiario, vi è mancato qualcosa? Le vostre famiglie si sono trovate nella penuria, nella povertà? Cosa è successo? Le vostre famiglie hanno ricevuto un miglioramento o un peggioramento da quando mi seguite? Loro hanno detto: non ci è mancato nulla. Quando l'apostolo Pietro ha risposto: solo tu hai parole di vita eterna, dove ce ne andiamo? Lui stava parlando di una condizione non solo spirituale, ma anche di bisogni naturali. Solo tu hai parole di vita eterna, cioè hai parole di vita abbondante, perché questa è la vita eterna, la vita di Dio, l'abbondanza divina. Dove ce ne andremo noi? Dove possiamo trovare il rifugio? Dove possiamo essere corrisposti nei nostri bisogni? Solo tu hai parole di vita eterna, solo tu puoi soddisfare le nostre anime, solo tu puoi rispondere a tutti i nostri bisogni in modo completo, soddisfacente. Se ogni tanto avete voglia di fare un salto, fatelo. E vediamo che in tutto questo Gesù prosegue dicendo loro, addirittura parlando loro di moltiplicazione. Io vi dico che se avete lasciato 10, voi riceverete 100. Avete lasciato famiglia, padre, madre, beni, cose importanti per voi? Ma pensate che io veramente sono uno che prende e non dà niente? Ma pensate veramente che io sono quello che raschia il fondo dappertutto e vi lascia sul marciapiede ad aspettare l'autobus? Gesù risponde che tutto quello che avete messo a disposizione del regno di Dio, perché questo è il significato, tutto quello che avete fatto per il regno di Dio, e cioè tutto quello che avete messo a disposizione del regno di Dio, quello riceve moltiplicazione, sarà moltiplicato, riceverete 100 volte tanto. Sapete qual è l'interesse di Dio per noi? La moltiplicazione. E Dio l'ha dato sin dall'inizio, questo fatto. Chiamiamolo fattore moltiplicazione. Sin dall'inizio Dio ha parlato di moltiplicazione all'uomo. Voi crescerete, dominate, perché voi crescerete e vi moltiplicherete. Crescete e moltiplicatevi. La moltiplicazione fa parte della tua autorità. Tu hai l'autorità per moltiplicare. Ma attenzione, tutto quello che noi mettiamo a disposizione del regno di Dio viene moltiplicato. Perché Dio non ha niente a che spartire con altri regni. Non ha niente a che spartire con il regno di questo mondo, con il regno delle tenebre. A volte ci sono persone che vivono una vita nel naturale, vivendo così come hanno vissuto la loro vita prima di conoscere Cristo, continuano ad avere certe credenze e poi pretendono da Dio che gli vengano moltiplicate le benedizioni. Non solo non mettono nulla per il regno di Dio, non solo non mettono il loro Isacco per vedere la moltiplicazione, perché quello è il significato, ho dato Isacco. Isacco gli serviva per la moltiplicazione. E non solo le persone a volte non mettono nulla per questo, non investono per questo, per il regno di Dio, ma pretendono di avere quello, anche quello che non hanno messo. Dio moltiplica, sì, ma moltiplica quelli che hanno fede in Lui, che investono nel regno di Dio. Il miglior investimento è quello che si fa nel regno di Dio, perché il ritorno sono persone salvate che vengono strappate dal regno delle tenebre, che vengono strappate dall'inferno. Tante persone guarite, miracoli di guarigioni, miracoli nelle famiglie, persone che vengono liberate. Quando i discepoli hanno seguito Gesù, a loro Gesù ha detto: andate e guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. Dovunque arrivate, nelle città in cui arrivate, annunciate il Vangelo, annunciate il regno di Dio è arrivato fino a qui. E qual è la manifestazione del regno di Dio? Cos'è il regno di Dio? La guarigione dei malati, i miracoli che avvengono, le persone che vengono liberate dall'oppressione, dalle angherie del diavolo, dai legami delle tenebre, le tenebre che vengono distrutte e i morti che risuscitano, le persone che vengono strappate dalla morte. Questo è il regno di Dio. E i discepoli hanno investito, perché hanno seguito Gesù, hanno ubbidito quando lui è andato a chiamarli e ha detto semplicemente seguimi. Mi sembra di vedere adesso Gesù che sta dicendo proprio questo: seguimi. Qual è la nostra risposta? Qual è la tua risposta? Oh Signore, sai, siccome ho comprato dei buoi, c'era quello che aveva comprato i buoi, un altro che si doveva sposare, un altro che aveva comprato un terreno e lo doveva andare a vedere di sera. Come fai ad andare a vedere un terreno di sera? Perché era sera. Ho comprato un terreno, lo devo andare a vedere, non posso venire a questo invito a cena. Gesù stava parlando dell'invito a cena. A cena è di sera. Quindi la sera vai a vedere un terreno o vai a vedere le vacche, i buoi? Ovviamente erano delle scuse. Qual è la scusa di oggi? Potremmo intitolare una qualche meditazione: qual è la scusa di oggi per non annunciare il Vangelo, per non dire alle persone che Dio li ama e che ha preparato per loro salvezza, redenzione, perdono dei peccati, guarigioni, miracoli? E non solo il Signore si aspetta che noi rispondiamo alla sua chiamata, rispondi alla sua chiamata, diglielo, anzi non gli dire niente, semplicemente seguilo. Gesù passò dove c'erano Pietro e suo fratello e disse loro: seguitemi. E quelli, senza dire niente, hanno lasciato le reti, hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. Questo è soprannaturale, non è normale. Passa dove c'erano Giovanni e Andrea, i due fratelli, i figli di Zebedeo, i figli del tuono. E anche loro: seguitemi. Era un comando: seguitemi. E loro lasciano le reti, lasciano la barca, lasciano il padre da solo. Come faccio a lasciare mio padre? Lo potevano dire, loro ce l'avevano la scusa, bella e buona. Come faccio a lasciare mio padre? Sulla barca, stiamo pescando. È il nostro lavoro, è il sostentamento per la nostra famiglia. Chi ci campa? Se il Signore ti dice seguimi, Lui provvede. Dio non ha mai fatto mancare nulla a quelli che hanno ubbidito al suo comando. E non solo non ha fatto mancare nulla a loro, ma attraverso di loro ha provveduto ricchezze e abbondanza a tante persone che hanno toccato la vita di questi servi. Questo l'ho detto tante volte, ma ripeterlo non fa male. Ma John G. Lake, quando ha ubbidito al Signore che gli ha detto devi andare in Africa perché lì ho una missione per te, lui ubbidisce, vende tutto, dà tutto quello che ha ai poveri e parte. Non aveva più nulla in tasca e non aveva neanche soldi per il biglietto, ma mentre va e va verso la nave per partire, gli arriva qualcuno che gli dice ecco qua tutto quello che ti necessita per fare questo viaggio. E lui parte con i soldi appena provveduti, freschi, provveduti per quel viaggio, perché quel viaggio era la volontà di Dio. Lui stava ubbidendo al Dio. Dopodiché quando arriva lì, Dio gli provvede una casa, che era una casa fatta in un certo modo, che aveva una porta davanti e una porta dietro, perché le persone quando entravano in quella casa per poter essere ministrati nei loro bisogni, soprattutto nelle malattie, nelle infermità, nelle oppressioni, c'erano persone possedute e c'era una tale unzione, una tale potenza nella vita di quest'uomo che stava semplicemente ubbidendo, che lui semplicemente alzava la mano e le persone volavano letteralmente e si rialzavano da terra completamente guarite e liberate. Entravano dalla porta con le loro malattie, le loro infermità, e uscivano dall'altra porta completamente guariti e liberi. Un giorno Dio gli ha detto: senti, siccome l'unzione sta crescendo e va crescendo perché la rivelazione cresce, allora non mettere più tutta la mano quando ministri. Non indicare con la mano, ma solamente con un dito. E lui un giorno se lo dimenticò che doveva semplicemente con un dito indicare guarisci o sei libero, e mise tutta la mano, e quella persona in quel momento volò letteralmente da dove si trovava, uscì dalla porta da dove era entrato, ha fatto proprio un volo di circa una decina di metri. Tale era la potenza nell'unzione che c'era su di lui. E io mi faccio una domanda: ma fratelli cari, ma questa unzione è solo su certe persone o possiamo sperare in qualche modo di avercela pure noi? E che devo fare per averla eventualmente? Si compra? C'è qualche posto dove si compra l'unzione? Lo conosci il posto dove vendono un po' di unzione? Che sai, mi piacerebbe avere l'unzione. Fratelli cari, vi posso dire una cosa. Prima Giovanni capitolo 2. Versetto 20, è Giovanni che sta parlando alla Chiesa e quindi ai credenti, e soprattutto ai credenti che stanno camminando verso la maturità. Verso 20, voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Ah, allora l'unzione, dov'è l'unzione? Intanto, chi è l'autore e il dispensatore dell'unzione? Dillo forte. Lo Spirito Santo. Quanti di voi siete stati battezzati nello Spirito Santo? Allora l'unzione è dentro di voi. L'unzione c'è. Se c'è qualcuno che non è stato battezzato nello Spirito Santo, lo puoi ricevere, è il dono di Dio. Se tu sei nato di nuovo, sei un figlio di Dio e sei nato di nuovo, tu sei il tempio dello Spirito Santo, e se ancora non sei battezzato nello Spirito Santo, allora questo è il momento per ricevere il battesimo dello Spirito Santo ed essere riempito di Spirito Santo. riempito. Ma stiamo leggendo che l'unzione del Santo è dentro di noi, quell'unzione che fa la differenza, quell'unzione che ci permette di vedere i miracoli, l'unzione che rompe il giogo dell'avversario, che distrugge le opere del... quell'unzione che fa scatenare la potenza di Dio ogni volta che noi annunciamo la buona novella, ogni volta che noi spendiamo per il regno di Dio, ogni volta che noi ubbidiamo alla spinta dello Spirito Santo. Perché ti dico una cosa, è il desiderio di Dio che tu annunci il Vangelo alle persone, e ogni volta che lo fai, dietro quell'annuncio c'è la manifestazione del regno di Dio. E quindi c'è la potenza di Dio, lì è il momento dei miracoli, lì è il momento di vedere le guarigioni. E quando tu annunci il Vangelo, non avere timore a dire a quella persona: c'è qualche malattia nel tuo corpo, c'è qualche bisogno per cui posso pregare per te. E se in quel momento quella persona ti dice: sì, c'ho un cancro, o sono, non lo vedi, sono paralitico, o ti dice qualche altra cosa, di qualche altro bisogno che c'è nella sua vita, rispondi con serenità, con chiarezza, con determinazione: ora il Signore risponde al tuo bisogno, ora avviene il miracolo nella tua vita. E Gesù, è quello che ha detto Gesù ai suoi discepoli: andate per le città, andate per i villaggi e dite e guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. Non ha detto loro: cercate di ministrare sulle persone, quelle che ve lo permettono. Appena incontrato un malato, guariscilo. E come si guarisce il malato? Dicendoglielo: guarisci nel nome di Gesù, guarisci. Perché è un ordine, è un ordine, va ubbidito. Se il Signore Gesù ha detto guarite i malati, è un consiglio che ci viene dato, che tu puoi fare o no, perché questo significa: e se non ti riesce? Quante persone stanno lì a non fare niente perché dicono: e se quello poi non guarisce? Il problema è tuo. Se quello non è guarito, non è perché Dio non lo ha voluto guarire o non lo vuole guarire, è perché io sto mettendo il dubbio davanti a me, perché io non sto permettendo a Dio di dimostrare chi Lui è, di manifestare il regno attraverso di me. Gesù non ha specificato: fatelo solo con quelli che ricevono gli insegnamenti. Voi li insegnate, dopo che li avete insegnati, a loro saranno guariti, voi potrete allora amministrare la guarigione, dopo gli insegnamenti saranno guariti. No, no, quando incontrate i malati, guariteli, guarite gli infermi, mondate i lebbrosi. State leggendo lo stesso Vangelo che leggo io? Anche nel vostro Vangelo dice così? Allora dobbiamo semplicemente crederlo. Durante questa settimana il Signore farà venire verso di te delle persone malate, perché a volte il Signore ci costringe a stare in mezzo ai malati. Perché? Perché vuole che tu risponda alla sua chiamata, che tu gli dici: Signore, sono qui, uno strumento nelle tue mani per essere usato da te, perché si veda la tua gloria, perché si veda la tua volontà, perché conoscano che tu sei un Dio d'amore, che ami le persone e le vuoi guarite, non malate. Perché la volontà di Dio è la guarigione. Questi erano gli ordini dati da Gesù ai discepoli. E poi l'altra cosa che ha detto: cacciate i demoni, cacciate i demoni, cacciate i demoni, cacciate i demoni. Perché in ogni territorio dove noi andiamo e dove ci troviamo, ci sono azioni di demoni, manifestazioni di demoni. E tu hai l'autorità, e permettetemi di dire anche, ed il dovere, oltre che il diritto, tu hai l'autorità ed il dovere di cacciare via i demoni dalle famiglie che vai a trovare, dalle persone che ti esprimono i loro bisogni, che ti esprimono le loro angosce, che ti parlano delle loro oppressioni. Non li puoi lasciare in quelle condizioni. Tu devi dare sempre una risposta. Voglio andare a chiudere su questo. Io sono andato liberamente nello spirito, non ho seguito assolutamente tutto quello che avevo preparato, ma voglio dirvi una cosa: Gesù, anche Gesù ha avuto bisogno dell'unzione per poter rispondere al mandato divino, perché Gesù non ha cominciato il suo ministero senza prima ricevere lo Spirito Santo su di lui. Vi ricordate nel battesimo in acqua? Quando Gesù ha ubbidito al battesimo in acqua, lì lo Spirito Santo è sceso su Gesù in forma di colomba. È una voce dal cielo, era il Padre che parlava, che diceva: questo è il mio amato figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Da quel momento Gesù esce dall'acqua riempito di Spirito Santo, e Luca 4 potete leggere un po' tutto questo, e la prima cosa che succede appena lui è riempito di Spirito Santo, che viene portato dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Voi sapete che ci sono dei momenti a volte di deserto nella nostra vita, e questo non vi deve cogliere di sorpresa. Il deserto, che situazione difficile, perché a volte è il Signore stesso che ci porta in quella condizione di deserto, perché lì saremo tentati per essere approvati. Riceviamo una prova per essere approvati. Siamo nel deserto per poter uscire dal deserto nella potenza dello Spirito. Gesù è entrato nel deserto portato dallo Spirito Santo, ripieno di Spirito Santo, ma quando è uscito dal deserto vincitore, perché è stato tentato e ha vinto, quando è uscito nella potenza dello Spirito Santo. E quando è uscito nella potenza dello Spirito Santo, lui è andato in Galilea e lì divenne famoso. Dice la scrittura che la sua fama si spargeva. Perché? Perché faceva segni, prodigi e miracoli. Insegnava nelle sinagoghe e le persone rimanevano a bocca aperta per i suoi insegnamenti, perché lui parlava del Padre Celeste per mezzo dello Spirito Santo. Perché tutto quello che Gesù ha fatto lo ha fatto per mezzo dello Spirito Santo. E quello che Gesù ha fatto lo ha fatto con l'unzione. Ma c'è un processo di crescita nell'unzione. Tu all'inizio sei riempito di Spirito Santo. E così come Gesù ha dovuto subire questo processo, anche noi dobbiamo avere questo processo per passare dal riempimento di Spirito Santo, dall'essere ripieni di Spirito Santo, ad agire, a vivere, a camminare nella potenza dello Spirito. Una prossima volta vi parlerò più estesamente su questo, perché questo era il messaggio che dovevo portare. Ma lo Spirito Santo ci ha portato su altro per rispondere ai bisogni di alcune di voi che avevano dei quesiti, delle domande. L'unzione è dentro di te. Se tu sei stato battezzato con lo Spirito Santo, l'unzione è già dentro di te. E questa unzione ti fa affrontare le tentazioni. Per favore, non venire da me a dirmi, a piangere che tu non ce la fai, che tu non ci riesci, che tu non puoi resistere, che queste tentazioni sono troppo forti per te, perché se tu sei battezzato nello Spirito Santo, tu sei ripieno di Spirito e tu hai la potenza per resistere al diavolo, e lui prima o poi si stancherà, perché la scrittura dice che dopo queste tentazioni che lui ha avuto su Gesù, poi si è stancato e se n'è andato, perché il termine greco che lì viene usato per se n'è andato è si è stancato. Cosa dice la scrittura? Sottomettetevi sotto la potente mano di Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Quando siete ripieni di Spirito, voi siete potenti davanti alle tentazioni, per distruggere il diavolo, per avere vittoria. La pienezza dello Spirito ti porta a camminare per crescere nell'uomo interiore, per crescere nella maturità e per così camminare nella potenza dello Spirito. Come te lo senti quel piede? C'è un fuoco? Perché è guarito il piede. Ma perché il Signore ti ha guarito, ma ti ha guarito già giorni fa. Eri già guarita. Quando è che ti devono togliere il gesso? Tra 8 giorni. Puoi toglierlo anche ora se vuoi, ma se vuoi aspettare, però quando toglierai il gesso, fai delle domande ben precise, fatti fare di nuovo l'esame, perché deve risultare che tu sei completamente guarita, come se non avessi mai avuto l'incidente che hai avuto. Alleluia. L'unzione dello Spirito Santo è qui. L'unzione dello Spirito Santo è qui. Ci alziamo in piedi. Alleluia. Adesso dobbiamo pregare, sì, per rivelazione, per alcune persone.